Giallo e nero.
Anche la ricostruzione del magistrato antimafia Franco Roberti collima con quella fornita da Carlo Alemi.
Dopo il sequestro Cirillo si aprì una trattativa tra esponenti delle istituzioni dello Stato e Cutolo da un lato e attraverso Cutolo le Brigate Rosse dall'altro. In occasione del sequestro Cirillo vi fu un intervento attivo della organizzazione cutoliana, espressamente sollecitato da esponenti dei servizi di sicurezza e da esponenti politici, in funzione della possibile liberazione dell'esponente democristiano. Questi interventi non si inserirono all'interno di, mi riferisco in particolare a quelli dei servizi di informazione e sicurezza, non si inserirono all'interno di un'indagine diretta a accertare notizie utili alla ubicazione del sequestrato e alla liberazione dello ostaggio e alla cattura dei sequestratori, bensì crearono soltanto le premesse per lo svolgimento di una trattativa con le Brigate Rosse attraverso la mediazione di un criminale ferato quale era appunto Raffaele Cutolo, che in quel momento era il capo dell'organizzazione criminale dominante, egemone in tutta la Campania.
Paolo Cirino Pomicino, esponente di punta della Democrazia Cristiana napoletana, non si trova però d'accordo con le versioni dei magistrati.
Non ricordo assolutamente che ci sia stata una capacità di mediazione. Certo, allora quando accadono cose di questo genere, anche i servizi segreti finiscono per avere agganci con ambienti malavitosi nel tentativo di salvare la vita dell'ostaggio. Ma non devo ripetere ai telespettatori che quando gli americani sbarcarono in Sicilia, si avvalsero anche dell'azione della mafia siciliana per scacciare i nazifascisti. Quindi voglio dire, in una guerra i servizi di intelligence finiscono sempre per giovarsi anche dei contatti con la malavita. Dire però che la Camorra è stata mediatrice tra la famiglia Cirillo e Cirillo, credo che ne corra.
Mesi dopo anche Ciro Cirillo ammetterà il pagamento di un riscatto.
L'ho detto, lo confermo, lo dichiaro, ci sono delle lettere di amici che offrivano contributi anche modesti e io non metterò mai in circolazione queste lettere perché non è giusto che vadano in pasta a tutti coloro che hanno fatto un atto di amicizia e di generosità pur non avendo nessun motivo se non quello affettivo di essere solidali con me e con la mia famiglia.
E Raffaele Cutolo, nelle aule dei tribunali, si vanterà più volte di aver salvato la vita a Ciro Cirillo.
Io sto totalmente isolato da 11 anni per aver salvato la vita di Cirillo. Tuttora i comunisti mi attaccano sempre, non so perché. Mi ripete, perché fui tradotto totalmente isolato alla Sinara, stavo in una vecchia sala di maiale, senza acqua, senza luce per 6 anni. Mi trattenevo con questo giudice al carcere di Avellino, così prendevo un po' di ossigeno e poi ritornavo a morire a goccia alla Sinara. E tuttora, signor Presidente, sono 11 anni che sto totalmente isolato per aver salvato la vita di Cirillo.
E allora, dove sta la verità? Per comprenderla fino in fondo, dobbiamo raccontare una storia che corre parallela al sequestro di Ciro Cirillo. È quella di Antonio Ammaturo, capo della squadra mobile napoletana. Il poliziotto indaga in quegli anni sulle collusioni tra Camorra, Brigate Rosse e servizi segreti nel sequestro di Cirillo.
Luglio 1982, Napoli, Piazza Nicola Amore. La colonna napoletana delle Brigate Rosse uccide Antonio Ammaturo e l'agente Pasquale Paola. Anni dopo saranno condannati all'ergastolo Vincenzo Stoccoro, Vittorio Bolognese, Stefano Scartabello ed Emilio Manna. Altri brigatisti si dissociano e confessano, ma nessuno di loro conferma le trattative della Camorra per liberare Ciro Cirillo. In molti non ricordano, altri ancora dicono di aver rimosso quel periodo dalla loro mente.
L'avvocato Rosario Rusciano è il legale della famiglia di Antonio Ammaturo.
Era un uomo estremamente leale, forte, diciamo un molosso, per dare un'immagine. Contro il crimine, contro il delitto, dal polso molto fermo. Allo stesso tempo un marito e un genitore tenero, con un affetto rispetto ai familiari e anche al fratello, alla sorella, molto generoso, molto aperto. Però nel suo lavoro, oltre a essere molto capace, estremamente duro, non accedeva a compromessi. Era un uomo estremamente deciso ed era un vero servitore dello Stato, che combatteva la criminalità in maniera molto seria, ed era tutto d'un pezzo, quindi non scendeva a compromessi.
Secondo l'avvocato Rosario Rusciano, il poliziotto è un segugio dell'investigazione e quell'intuito naturale lo ha fatto avvicinare troppo alla verità.
Lui aveva preso diciamo la strada dell'investigazione, probabilmente in maniera del tutto riservata e del tutto solitaria. Forse questo, se dobbiamo pensare ad un qualche errore, probabilmente questo fu l'errore che poi gli è costato la vita. Probabilmente era arrivato a delle conclusioni, non sappiamo a quali, ma conclusioni che in qualche modo mettevano in discussione alcune figure del regime politico di allora.
Antonio Ammaturo è molto vicino alla verità sul rapimento di Ciro Cirillo, ma viene ucciso in modo anomalo, come ricorda l'avvocato Rosario Rusciano.
Che il comando in fuga con un ferito, almeno un ferito, trova rifugio verso Salita Mogliariello, in una serie di vicoli di Napoli, e si palesa immediatamente, stando alle dichiarazioni dei brigatisti, ad alcuni piccoli delinquenti della zona, i quali, lungi dal rifuggire dal contatto, cosa abbastanza normale, i brigatisti non avrebbero mai palesato la loro identità e i delinquenti comuni mai avrebbero dato rifugio ai brigatisti. In questo caso invece ci fu.
Rapimento di Ciro Cirillo, uccisione di Antonio Ammaturo, il ruolo di Raffaele Cutolo e quello del capo brigatista Giovanni Senzani. Ad oggi le vicende di quel 1981 napoletano non sono ancora state chiarite.